Grazie. Ciao a tutti, io mi chiamo Elisa e lavoro in terapia intensiva generale nell'azienda ospedaliera universitaria di Udine. Vorrei ringraziare l'associazione per l'invito, più vicino, e vorrei ringraziare tutti i miei colleghi di sessione per la importante condivisione delle tematiche in questo periodo pre-convegno. A me iniziare questa sessione con degli argomenti che non sono propriamente molto clinici, a differenza di quelli che presenteranno i colleghi con delle linee guida specifici, ma vanno un po' a rivedere che cosa sono le linee guida e alcuni concetti di tipo didattico che forse a voi sono anche noti. Per cui vediamo che cosa sono le linee guida. Qui trovate la classica definizione. Fondamentalmente sono delle raccomandazioni per gli operatori clinici, che inducono a una scelta di un comportamento clinico in determinate situazioni attraverso una revisione sistematica della letteratura e dove la letteratura non trova una risposta esaudiente, gli esperti entrano in gioco per fornire la loro opinione. Proprio queste raccomandazioni vogliono, come abbiamo già sottolineato, aiutare i clinici a decidere le modalità assistenziali più appropriate, coinvolgendo anche però i pazienti nella scelta di queste modalità assistenziali. L'obiettivo è assicurare il massimo grado di appropriatezza degli interventi clinici. Questo perché? Perché possono esserci operatori molto esperti, ma che non sono molto aggiornati sull'ambito della letteratura più recente, oppure potremmo trovare il contrario, operatori molto aggiornati sulla letteratura e le conoscenze più recenti, ma bensì non ancora pieni di un'esperienza clinica significativa. In questo modo si può coprire sia la carenza di conoscenze che favorire una riduzione della variabilità nelle decisioni cliniche. Vediamo adesso quali sono gli elementi fondamentali di una linea guida. Qua vi ho voluto proporre il frontespizio di una linea guida della Scottish Intercollegiate Guideline Network, che è una società scientifica che produce linee guida di alta validità, e vediamo all'interno di essa quali sono gli elementi fondamentali. Come abbiamo già visto, la revisione sistematica della letteratura, ovvero quando si sviluppa una linea guida, il gruppo di sviluppo della linea guida dovrebbe basarsi su un'ampia revisione di tutta la letteratura preesistente. E qui ho voluto solo sottolineare alcune parole, perché non pretendo che vediate tutto nello specifico, che sono una revisione sistematica della Cochrane, e molti di voi sanno che le revisioni sistematiche della Cochrane sono molto valide e affidabili nell'ambito appunto della letteratura, e poi anche una meta-analisi di RCT. Ovvero loro, per rispondere ai quesiti clinici che la linea guida voleva andare a coprire, hanno valutato ad ampio spettro tutta la letteratura affidandosi ai migliori studi disponibili. E a lato vedete l'indicazione di quello che è a livello di evidenza di cui parliamo fra poco. Dalla evidenza scientifica e dall'opinione degli esperti poi si originano quelle che sono le raccomandazioni, che non sono un obbligo a essere seguite come nell'ambito di un protocollo, quindi vanno a raccomandare qualcosa che poi dopo i clinici possono scegliere se utilizzare nel proprio ambito clinico di lavoro. E qua ho sottolineato, cerchiato la parola A perché indica la forza della raccomandazione, che a sua volta vedremo nello specifico più avanti. Importante per una linea guida, molto importante, la multidisciplinarietà. Qui ho sottolineato ad esempio il chirurgo vascolare, una infermiera di distretto, un farmacologo. Questo per mettervi in luce come sia molto alla base della linea guida coinvolgere tutti i professionisti che possono portare un contributo alla risposta ai quesiti clinici che la linea guida vuole andare a coprire. Oltre al gruppo di sviluppo della linea guida esiste anche il gruppo degli stakeholder, e vorrei sottolinearlo perché spesso nei gruppi degli stakeholder sono compresi le associazioni dei pazienti e anche i pazienti stessi, che durante lo sviluppo della linea guida possono a loro volta dare le loro opinioni e favorire quindi il processo di sviluppo da parte del gruppo che sviluppa di fatto la linea guida successivamente. Altre cose importanti della linea guida sono la possibilità di dare delle alternative al trattamento, quindi fornire delle eventuali alternative qualora la letteratura non sia esaudiente in tale materia. Essere adattabile alle diverse condizioni locali, per cui non possono essere create per uno specifico setting clinico, ma dovrebbero essere trasversali a tutti i possibili ospedali e reparti che vogliono farne uso. Devono avere degli indicatori di monitoraggio che possono essere utili per chi poi dopo le va a implementare a livello locale. Inoltre dovrebbero essere aggiornate perché anche la letteratura di continuo si aggiorna e per questo motivo anche la linea guida dovrebbe prevedere un aggiornamento negli anni successivi alla sua prima pubblicazione. Inoltre è importante che siano semplici da leggere e facili da utilizzare. Vediamo questa parte focale che ci fa vedere come sia importante il livello di evidenza alla base di una linea guida e come esso ci porta alle raccomandazioni cliniche che poi vengono stilate. In tanti anni sono stati utilizzati diversi metodi per la definizione del livello delle evidenze e anche per dire qual era la forza delle raccomandazioni. Ultimamente la società GRADE ha sviluppato un unico metodo che adesso andiamo a vedere per poter uniformare tutti questi metodi utilizzati da diverse società scientifiche. Il livello delle evidenze per cui qua è definito come il livello per cui si può ritenere che la stima dell'effetto sia corretta, fondamentalmente quanto possiamo fidarci che quello studio ci dica realmente che quel risultato è vero e per questo motivo il livello delle evidenze dipende dalla appropriatezza dello studio del disegno di studio utilizzato, quindi un trial piuttosto che uno studio qualitativo, uno studio osservazionale, dipende dalla metodologia utilizzata per sviluppare lo studio, dipende da quanto è ampio il risultato che riporta, quindi dalla dimensione dell'effetto clinico epidemiologico e dalla appropriatezza e rilevazione degli indicatori di esito utilizzati. Questa è la modalità attraverso quale la GRADE graficamente definisce i livelli delle evidenze, quindi possiamo avere evidenze di alta qualità, di moderata qualità, di bassa qualità o di molta bassa qualità, che indubbiamente poi dopo vanno ad aiutare la formulazione delle raccomandazioni da parte del gruppo di sviluppo delle linee guida. La raccomandazione non si basa solo sul livello delle evidenze, perché fondamentalmente ci dice quanto un intervento può essere raccomandato in quanto supera i possibili effetti indesiderati dello stesso. Per cui sicuramente si basa sulle evidenze, ma prende in considerazione con ampia importanza quello che è il rapporto tra gli effetti desiderati e non di un trattamento che viene indicato, quelli che sono i valori e le preferenze dei pazienti. Quindi ricordiamoci che anche i pazienti sono un punto fondamentale nello sviluppo delle linee guida e vengono presi in ampia considerazione. E inoltre va anche a fare una possibile valutazione sui costi di un trattamento rispetto a un altro per poi poterlo successivamente raccomandare. La forza della raccomandazione viene graficamente descritta in questo modo. Fondamentalmente ci sono interventi raccomandati fortemente o debolmente, oppure interventi che non vengono raccomandati con forza o con minor forza. Le linee guida possono quindi da noi essere utilizzate nell'ambito clinico attraverso un processo di implementazione delle stesse a livello locale, che di solito si scinde in un protocollo. Però per poterci fidare di una linea guida non dobbiamo fondamentalmente fare una ricerca qualsiasi su internet e trovare la prima linea guida che ci risulta nei risultati e prenderci e affidarci ad essa completamente, bensì hanno sviluppato la società Agri ha sviluppato uno strumento che serve per una valutazione metodologica e sistematica delle linee guida per vedere se esse sono state formulate con un rigore adeguato per poter essere affidabili durante la loro implementazione a livello locale. Questo strumento prevede 6 aree di valutazione. Il primo è l'obiettivo e la motivazione della linea guida. Indubbiamente una linea guida deve rispondere a dei quesiti importanti e che possono essere appunto significativi per gli operatori del settore. Il coinvolgimento delle parti in causa, ovvero che tutte le persone, come ho parlato prima, della multidisciplinarietà del gruppo di sviluppo della linea guida e anche degli stakeholders, comprendendo i pazienti, siano stati presi in causa durante tutta la parte di sviluppo. Il rigore dell'elaborazione, perché come tutti gli studi ci deve essere un'adeguata metodologia alla base che sia chiara e facilmente presentata, sia applicabile ed infine, come un po' per tutti gli studi, abbia un'indipendenza editoriale da altre associazioni. L'implementazione, una volta che abbiamo deciso che possiamo affidarci a una linea guida, può essere effettuata a livello locale. Abitualmente è noto il processo di audit clinico. Non andiamo a approfondire questa tematica, fondamentalmente era solo un input per quello che poi dopo è il processo di implementazione a livello locale. Il processo di audit clinico ci permette di fare una fotografia della realtà a tempo zero e vedere come stiamo lavorando, facendo un paragone con quelle che sono le linee guida che noi abbiamo abbiamo trovato per quel determinato problema clinico che vogliamo gestire in maniera migliore. Da lì parte tutta un'implementazione della pratica clinica a livello locale che poi ci porterà successivamente a rivalutare la realtà per come la stessa è modificata dopo i nostri interventi apportati, e questo ci permette di valutare i risultati e le migliorie che abbiamo apportato all'interno del nostro sistema. Vi rimando a questi siti che trovate comunque anche nel libro degli abstract, che sono dei siti di società scientifiche che producono metodologicamente delle buone linee guida e dove ci sono anche gli strumenti della GRI e del GRADE per capirne un po' di più. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando anche alla mail.